le 8:39, eccoci qua la sigla del giorno delle locuste, una trasmissione che speriamo prima o poi venga abolita dal TAR del Lazio. Non lo so.
Perché mai?
Lo so, professor Di Stefano.
Così è...
No, so di averla accolta questa mattina e di guardarla con la stessa espressione che aveva Bergoglio quando è arrivato Donald Trump. Non è fatto personale, non ce l'ho con lei, nemmeno con la trasmissione. È proprio pura stanchezza del vivere stamattina. Sonno profondo, quella roba lì. Quindi
vabbè, però il TAR del Lazio.
Vabbè, tanto il TAR del Lazio prima. Cioè, si può sperare o nel meteorite o nel TAR del Lazio che ci abolisca.
Il meteorite è più divertente.
Ah, beh, certo, è una pacchia. Finiremo come i dinosauri, cancellati dal meteorite. Meno male che a tirarci fuori dalle sacche della routine. Oggi abbiamo da proporvi, attenzione, un fuori onda davvero clamoroso. Con il professor Di Stefano che insulta i paesi in via di sviluppo e ricopre di improperi Stiglitz e le energie rinnovabili. Cos'è successo? A un certo punto si sente addirittura nel fuori onda che dice pannelli solari, vaffa.
Ma
come mai?
È inutile che cerchi di riprodurre un finto insin che non c'è in me, poi, tra l'altro.
Professor Di Stefano, d'altra parte, così ci dice Antonio Ricci questa sera. Striscia la notizia, il fuori onda clamoroso professor Di Stefano. Lo attendiamo per valutare, fino adesso siamo alle indiscrezioni a mezzo stampa. Ma vediamo di parlare delle nostre cose, caro il mio professore, e oggi le nostre cose si chiamano banche venete, trattativa per evitare il bail-in, anche se Padoan rassicura. Nessun problema di liquidità.
Beh, sulla liquidità effettivamente
tranquilli.
Sì, non è il nodo, perché dopo l'approvazione di fatto dell'intervento pubblico ormai alcuni mesi fa, alla fine del 2016, per quanto riguarda la garanzia statale sulle emissioni e più recentemente con il varo appunto dei famosi 20 miliardi per gli interventi di ricapitalizzazione, il problema non è certo quello della liquidità appunto garantita sotto varie forme dallo Stato, quanto l'aumento di capitale necessario secondo la vigilanza unica europea della BCE e poi anche dalla parte della Commissione per proteggere gli due istituti dagli effetti delle perdite legate appunto ai crediti concessi a piene mani. E qui la storia, come sappiamo, è veramente di particolare valore considerando cosa è stato fatto e l'ammontare complessivo. Trattativa difficile perché la BCE e la Commissione vogliono più soldi dalle banche private, non un incremento dell'aumento di capitale che rimane fissato a 6,4 miliardi, quanto l'intervento dello Stato e degli altri soggetti. A Bruxelles si sono presentate le banche italiane con questo impianto: 6,4 miliardi di aumento di capitale, 938 già versati da Atlante, poi la conversione di bond subordinati per circa 700 milioni e 4,7 miliardi che devono essere versati dallo Stato. La BCE ha detto che quelli dello Stato sono troppi e che per mantenere un equilibrio rispetto alla direttiva europea, invece che 4,7 lo Stato ne deve mettere 3 e 1,25 miliardi devono arrivare sempre da appunto investitori privati. Cosa significa investitori privati? Sostanzialmente da questo punto di vista dovrebbe essere o Atlante rifinanziato dai soci privati, che vuol dire dalle banche e dalle fondazioni, oppure il fondo interbancario. Ma qui sul fondo interbancario di tutela dei depositi c'è il braccio di ferro, perché gli istituti, a cominciare da Intesa, non hanno intenzione di tirar fuori nuovi soldi, come già invece fecero per Banca Etruria e le altre tre, gli altri tre istituti, che in quel caso invece furono soggetti a vera e propria procedura di bail-in.
Dal punto di vista narrativo e anche dal punto di vista, come dire, della sostanza e dei contenuti, mi diceva che questa delle banche popolari è una storia che merita ancora più di MPS, ed è una storia che viene raccontata in un libro che si chiama Banche Impopolari.
Sì, Banche Impopolari, che un libro che hanno scritto a quattro mani Andrea Greco e Franco Vanni, giornalisti di Repubblica, che secondo me merita, ovviamente non riguarda solo le popolari venete, perché si parla anche delle vicende della popolare di Bari, che forse sono meno sotto i riflettori, ma merita perché è una ricostruzione che fa capire come in particolare in Veneto si fosse creata, a dispetto del, come dire, del racconto sul Triveneto produttivo, efficiente, efficace, che è stato venduto nel corso degli ultimi vent'anni anche dalla politica e dalla politica leghista, si fosse creato un vero e proprio buco nero tra Vicenza e Montebelluna, la sede della, di Veneto Banca, dove i vertici di questi istituti facevano un po' quello che volevano, soprattutto promettevano linee di credito a consiglieri d'amministrazione e soci della banca e chiedevano con le stesse linee di credito di comprare azioni della banca stessa, quindi un intreccio veramente molto consistente, soprattutto perché le perdite, a differenza dell'Etruria e degli altri istituti del centro Italia che sono stati poi travolti dal fallimento, le perdite qui sono veramente molto consistenti e come noto anche le inchieste giudiziarie stanno evidenziando la gravità di quello che è accaduto e la responsabilità da questo punto di vista anche degli organi di controllo, Banca Italia in testa in questa vicenda.
Non ci sono solamente le popolari venete, il 30 di maggio è convocato il CDA decisivo per la di capitale e la cessione dei cosiddetti not performing loans, i crediti deteriorati.
Esatto, e qui stiamo parlando di Carige, l'altra, diciamo, se si ricordano i nostri ascoltatori della vicenda del famoso stress test, dallo stress test della BCE uscì bocciata completamente MPS per ovvie ragioni e finirono sostanzialmente malissimo le due popolari venete e Carige, ed ecco qua Carige in questi ultimi giorni ci sono stati più consigli di amministrazione che le cronache raccontano molto vivaci, con un vero e proprio scontro tra i consiglieri, perché si deve approvare entro il 30 l'aumento di capitale da 450 milioni e la vendita anche in questo caso dei crediti deteriorati, come dicevi tu. Banca Carige, lo ricordiamo, è la banca travolta anche da un'inchiesta giudiziaria e dall'arresto del suo padre padrone Berneschi, che sostanzialmente è accusato di aver utilizzato la banca come se fosse una sorta di suo bancomat, e al processo le anomalie sono state tutte certificate con una condanna a 7 anni di carcere e una motivazione molto pesante nei confronti dei vertici della banca, capo indiscusso dell'azienda, depositario di un potere che raramente si è visto nelle mani di un amministratore, esercitato con modalità disinvolte e spregiudicate, in spregio a qualsiasi regola aziendale. Il personale della banca non aveva nemmeno il numero di alcuni creditori problematici, perché alcune posizioni erano gestite direttamente da Berneschi. Questo è un passaggio di quelle 400 pagine di motivazione della sentenza per la condanna a 7 anni di Berneschi. Ecco, questa è l'eredità che poi è passata appunto al nuovi vertici, 1 miliardo di euro di buco, e adesso appunto bisogna fare questo aumento di capitale e la vendita appunto dei crediti non performanti, e ovviamente le tensioni sono molto forti perché per i soci di Banca Carige significa un'ulteriore diluizione e ulteriori problemi a medio termine.
Abbiamo parlato di 1 miliardo di buco e quindi ricordiamo a tutti gli ascoltatori che la toppa è sempre peggio del buco. Detto questo, visto che stiamo parlando di crediti deteriorati, 2 giorni fa la Commissione è tornata a chiedere un intervento sui crediti deteriorati proprio all'Italia, ma anche Irlanda, Cipro, Portogallo, Slovenia e Bulgaria.
Sì, l'ennesimo invito, c'è stato il documento trimestrale della Commissione europea che recita: c'è la necessità di agire sugli NPL e quadri di insolvenza efficaci in particolare ristrutturazioni extragiudiziali che vengono giudicate cruciali. Queste sono le raccomandazioni che sono state fatte all'Italia, ma anche a Irlanda, Cipro, Portogallo, Slovenia e Bulgaria. Sempre sul tavolo c'è l'ipotesi della cosiddetta bad bank, ma le autorità italiane, in particolare le banche italiane, non vogliono o non hanno voluto sinora la creazione di una vera e propria bad bank dove sistemare tutti i crediti deteriorati che, lo ricordiamo, ammontano a oltre 350 miliardi di euro e che, nonostante lo sforzo che è stato fatto negli ultimi due anni, rimangono comunque uno stock molto sensibile, in pari a circa il 3% complessivo dei crediti. Ecco, questa indicazione della Commissione sembra incrociarsi con la volontà a questo punto di intervento della stessa BCE, e si vocifera sempre di più che possa essere il Fondo Salva Stati a creare una SGR, una società di gestione del risparmio europea, che potrebbe prendere in carico gran parte di quei 1.000 miliardi che girano in tutta Europa di crediti deteriorati delle banche, 1.000 miliardi che non sono concentrati ovviamente solo sull'Italia, ma anche sul Portogallo e, udite udite, anche sulla Germania, perché i crediti deteriorati sono presenti anche nei bilanci di molti istituti di credito tedeschi.
Ieri Mark Zuckerberg ha parlato agli studenti ad Harvard e ha detto: creiamo un mondo in cui tutti abbiano uno scopo. Qual è il suo scopo nella vita, professore?
Qual è il mio scopo? Un po' fare informazione, buona informazione.
Un po', e sì. Un po'?
È un po' occuparmi di conversione ecologica dell'economia.
Molto bene, molto bene. Lo scopo di Donald Trump invece al G7 è farsi largo tra gli altri premier e mettersi davanti per le foto. Andate a vedere, perché sì, è meraviglioso.
Cioè, spintone.
Il video che adesso viene pubblicato anche da tutte le prime pagine dei giornali, con Donald Trump che si ritrova dietro, impallato dal premier del Montenegro, lo prende come se fosse su un ring di wrestling e gli tira un rusone per mettersi davanti, si mette apposta la giacca come per dire...
Ma al Montenegro al G7?
Non lo so, però...
Un invitato di quelli...
Ieri, scusa, la vertice della NATO che precedeva il G7, cioè proprio Trump che prende questo povero...
lo sposta di peso.
Lo sposta è un eufemismo, ricordiamo invece il garbo tutto italiano con cui Silvio non faceva nulla per mettersi davanti, si metteva dietro molto sobriamente per fare le corna.
Sì.
A tutti gli altri, a questo punto direi di rivalutare per l'ennesima volta l'azione anche internazionale di Silvio Berlusconi. In tutto questo, anche per la situazione delle banche, anche per i crediti deteriorati, si torna a parlare di rischio Italia in vista della riduzione degli acquisti da parte della BCE. Che,
sì, c'è un rumore di fondo molto preoccupante, soprattutto tra gli addetti ai lavori e sulla stampa finanziaria e sui siti finanziari internazionali, perché si ripetono le prese di posizione, le analisi, in alcuni casi veri e propri report sul rischio paese Italia. Tutto parte sempre dalle vicende legate appunto alle banche e alle difficoltà delle banche, ma poi si allarga alla questione del debito pubblico, e quindi la domanda che pende quasi come una spada di Damocle sul sistema finanziario italiano e sul governo è: cosa succederà quando Draghi incomincerà a tagliare gli acquisti di titoli di Stato pubblici, cioè qua a ridurre il famoso quantitative easing, e quindi si tornerà sostanzialmente su un mercato potenzialmente soggetto a interventi della speculazione, in particolare sugli spread. Questo è il nodo che viene evidenziato, che però non tiene conto che comunque questo intervento del quantitative easing ha cambiato parte anche dello stock del debito pubblico, e quindi bisognerà attendere almeno i prossimi due consigli della BCE e i dati che obbligatoriamente deve rendere disponibili per capire quanto dello stock del debito pubblico italiano è finito in pancia alla Banca Centrale Europea, perché questo cambio di proprietà potrebbe avere degli effetti di stabilizzazione più a lungo termine, anche quando finirà la quantitative easing.
Che cosa succederà quando finirà il quantitative easing? Una delle domande fatali, l'altra domanda fatale che è stata posta all'inizio della settimana e che poi è passata un po' in secondo piano anche in virtù delle pessime notizie che si sono prese il primo piano negli ultimi giorni, era quella che poneva per esempio il Corriere della Sera nella sua edizione online proprio domenica, e che diceva: che cosa si nasconde dietro i misteriosi tatuaggi di Pamela Anderson? Si è dato una risposta?
Sinceramente no,
c'era proprio questa,
non ho proprio neanche visto.
Proprio questo punto interrogativo fatale: riappare Pamela Anderson dopo tanto tempo a Cannes e mostra questi misteriosi tatuaggi,
no,
che cosa si nasconde?
Non lo so.
Ce l'ha presente comunque Pamela Anderson?
Sì, ce l'ha presente.
Ce l'ha presente in virtù del fatto di essere l'attuale fidanzata di Julian Assange, oppure in quanto bagnina di Baywatch?
No, in quanto bagnina di Baywatch.
Ah, hai capito, ce l'aveva presente.
Insomma, c'era ovunque.
Anche l'occhio vuole la sua parte.
No, l'occhio non particolarmente, però era inevitabile che fosse ovunque la bagnina.
Posso capire. Abbiamo un minuto prima di chiudere questa prima parte del giorno dell'Occhio, che ritroverà anche il professor Alessandro Santoro, che oggi ci parlerà della web tax. Stavo leggendo adesso, non ho fatto in tempo ad approfondire, questa vicenda di BlackRock, che insieme a Vanguard si sta facendo paladino delle scelte ecologiche, che mette Exxon nel mirino.
Sì, non è da oggi, è una notizia molto interessante, l'avevo anche selezionata per la scaletta, ma poi temendo, come al solito, di fare la scaletta lunghissima, l'ho tolta. E effettivamente BlackRock ha fatto, ma l'avevamo raccontato da questi microfoni quasi 7-8 mesi fa, ha fatto una svolta nella politica di investimento, ha deciso che gli investimenti redditizi sono fuori dal petrolio e dal carbone, e quindi sta proseguendo in una vera e propria azione di disinvestimento appunto a favore delle cosiddette fonti fossili, e invece sta investendo sul climate change, cioè sugli investimenti contro per la lotta al climate change, e in questo senso si è schierata nel mirino Exxon, e quindi si presenterà all'assemblea di Exxon con una presa di posizione contro le scelte fatte dalla compagnia petrolifera, che lo ricordiamo è la compagnia petrolifera di Tillerson, cioè di fatto quella di cui lui è stato amministratore delegato fino al momento della sua nomina alla Casa Bianca.
Beh, un fondo come BlackRock che mette nel mirino Exxon è comunque una svolta clamorosa, è un po' come se lei cominciasse ad attaccare frontalmente Slow Food.
Sì, quasi, sì, diciamo di sì, forse un po' di più, perché io non conto niente e BlackRock ha 5 trilioni di dollari in gestione, quindi questo è per dare un po' l'ordine.
Il parametro, vabbè, sono le 8:57 minuti, noi dobbiamo andare in pubblicità, rientriamo tra poco, e lo dico adesso, rientreremo con un classicissimo degli Oasis, quella Don't Look Back in Anger, che ieri i cittadini di Manchester che si sono radunati in piazza hanno cantato tutti insieme a ricordo delle vittime dell'attentato. Pubblicità, Don't Look Back in Anger, e poi torniamo insieme anche al professor Alessandro Santoro.